Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci giunti alla seconda puntata della terza stagione di Incipit, il programma di Radio X che racconta gli autori e i libri della Sardegna. E il primo ospite di oggi è Ilario Carta, che è un dirigente regionale che però è ormai avvezzo alla letteratura, perché questo è il suo terzo romanzo e tutti pubblicati con Arcadia. Benvenuto Ilario.
Grazie e benvenuti a tutti gli ascoltatori.
Devo dire, la copertina del libro racconta molto. Ti volevo chiedere, ma l'hai scelta tu questa copertina o te l'hanno suggerita gli editori?
Ma guarda, io avevo un'altra idea, sinceramente. Mi ero così orientato su un'immagine in bianco e nero. Avevo fatto anche delle ricerche. Mi sembrava più adatta, ecco, per fotografare il periodo in cui si svolgeva la storia.
Perché qui ci troviamo di fronte ad un uomo con gli occhi chiusi, sì, che ha questo metà del volto tutto dipinto di rosso, che è un rosso sangue, sì, perché poi alla fine il libro, sì, parla di una tragedia, no?
Sì, sì. No, è la casa editrice che ha sicuramente azzeccato la copertina. Inizialmente ero un po' così scettico, però poi ho visto che ho chiesto in giro, l'ho fatta vedere, tutti dicevano che era bellissima e allora mi sono convinto anch'io. Sì, in effetti dà quell'idea.
Ti riporta subito nel clima e nel tempo del romanzo, delle espiazioni collettive. Ecco, che cosa sono queste espiazioni collettive? Perché parliamo di una tragedia realmente avvenuta all'inizio del secolo scorso, sulla quale poi tu hai...
Io ho cucito, diciamo così, un romanzo. In effetti la storia portante del romanzo più che altro è il rapporto padre-figlio, fatto di tante ombre e di tante cose nascoste, eccetera. Però chiaramente con questa strage che c'è sullo sfondo, che poi diventa protagonista, è chiaro che tutta l'attenzione è rivolta a questo fatto di sangue, che è un fatto vero, che è successo in un paese della Sardegna, un eccidio di 8 persone. Ecco, io ho analizzato tutto il contorno rispetto alla strage. Ecco, non è che mi sono posto il problema di individuare chi erano i colpevoli, eccetera, però ho cercato così di studiare tutta la reazione della comunità, perché è stata una risposta diversa da quella che normalmente si dà in Sardegna. Per una strage di questo genere vengono uccisi quattro bambini
e altrettanto adulti, se non ricordo male,
altrettanto,
no?
Adulti, sì. Non c'è stata poi dopo il processo, a cui furono condannati quattro persone innocenti, perché effettivamente è un processo neanche indiziario. Io ho letto tutti gli atti del processo. Ecco, dopo una situazione di questo genere ci si aspetterebbe una rivalsa, una vendetta, come succede nei nostri paesi, un po' dappertutto, in queste zone un po' arretrate, come poteva essere la Sardegna di quel periodo.
Stiamo parlando del 1925.
Esatto. Il fatto è successo nel 25. Io, per questioni letterarie,
l'ho traslato
a 10 anni dopo. E niente, questa comunità, e penso che sia anche un esempio, ecco, per la Sardegna, sia un fatto da mettere davvero in risalto, la reazione di questa intera comunità che si è addossato su di sé quest'idea e queste espiazioni collettive, e non ha dato seguito a nessun tipo di vendetta, perché di fatto era tutta la comunità coinvolta, tra le famiglie, la famiglia trucidata e le cinque persone che sono state condannate a 8 ergastoli, eccetera. Di contorno, la faccenda è successa durante il fascismo, appena Mussolini aveva emanato le leggi fascistissime, e chiaramente un po' come è successo con Girolimoni, insomma. insomma, il film di Manfredi, eccetera, dove era stato beccato un tizio ed è stato sacrificato senza nessun diritto e senza nessuna garanzia. Anche questo è stato un processo barzelletta che oggi non sarebbe improponibile.
Quindi tu hai fatto un lavoro, intanto come sei arrivato a questa storia? Come ti è arrivata? Ecco.
Sono arrivato perché frequento questa realtà dell'Ogliastra. Io non sono di Saspendola come c'è scritto lì, però l'ho sempre frequentata e ho notato da esterno, ho notato così questo modo di rapportarsi rispetto a questa strage. Per me era una strage enorme, è stata la strage più grossa che c'è stata in Italia, è stata, se vogliamo fare un Guinness dei primati, è stata superata solo dalla strage di Villarbasse in Piemonte, dove vennero uccise 10 persone. Ci fu l'ultima volta che vennero condannati a morte, ecco, è famoso per quello. Quindi questo era una... Ci sono arrivato perché mi incuriosiva il fatto che nessuno ne potesse parlare. Tra l'altro questo paese è anche un paese abbastanza vivace, e quindi io ricordo negli anni 70 c'era un grande attivismo anche politico, io chiaramente mi riconoscevo in quell'area, e la cosa che più mi sconvolgeva è che si parlava di rivoluzioni come la cosa dietro l'angolo, eccetera, e questo argomento non si poteva toccare.
Era quasi un tabù.
Quasi un tabù.
E quindi il libro com'è stato preso? Questo romanzo com'è stato accolto dal territorio lì? L'hai già presentato?
Sì, no, non l'ho presentato, però l'hanno letto tutti, è argomento di lettura ogni qualvolta vado io a una casa lì, eccetera. Ma l'hanno accolto, la popolazione è da sempre divisa tra innocentisti e colpevolisti, eccetera. Io ho dato un altro profilo di lettura ho avuto anche l'accuratezza di parlare prima con i familiari delle persone che sono stati condannate, sono morte in carcere tutte. Quindi in qualche modo per la prima volta si dava anche un profilo di lettura innocentista, ecco, perché questi sono stati condannati a 8 ergastoli, poi non se ne è parlato più, nel senso che la cosa, il fascismo l'ha messa a tacere, perché chiaramente Mussolini per decreto aveva eliminato la criminalità. Tenete presente che questa è una strage che ha avuto un eco a livello europeo, perché chiaramente Francia e Inghilterra, i giornali democratici, ecco, di Francia e Inghilterra ne hanno approfittato per attaccare Mussolini, dicendogli ma come, insomma, parli di cose, e poi una strage di questo genere, quindi ha avuto anche un eco a livello e invece qui in Italia è stata messa a tacere da 20 anni di fascismo, perché è capitata,
certo, un po' il fascismo e un po' anche dall'altra parte mi viene da pensare il fatto che non siamo, oggi siamo più abituati a sentire notizie di questo tipo, invece immagino nella comunità del ventennio del secolo scorso l'idea di trucidare dei bambini e poi uccidere anche degli adulti indubbiamente potesse scuotere fortemente questa comunità, no?
Sì, io così guardandomi intorno ho percepito questo, che la comunità l'ha vissuta come una tragedia capitata a tutta la comunità. È successo, è una cosa tragica, eccetera, corriamo il rischio di scomparire perché davvero qui se non si mette un punto fermo, eccetera, e l'unico momento per superarla è continuare la vita normalmente, frequentandosi, ricordo particolarmente 25 anni dopo questa cosa, perché ho fatto un po' di calcoli. Ho visto nella stessa squadra di calcio, eccetera, c'erano i figli o i nipoti di persone che sono state condannate a morte e nipoti di quelli che sono state nella stessa. Quindi c'è stata proprio questa idea di metterci una pietra sopra, ecco, non affrontarlo come se fosse una tragedia capitata a tutti. Ecco, quando parlo di espiazioni collettive,
è proprio questo il senso. Senti, invece il tuo ruolo di scrittore, perché un po' gli ingredienti sono questi e fanno parte anche della storia. Del territorio, della storia della Sardegna, invece tu come li hai cucinati? Cioè, qual è stato poi il tuo intervento di scrittura, che è un po' anche quello che ci interessa raccontare ad Incipit?
Ma guarda Giovanni, tu conosci un po' il mio modo di scrivere. Io parto sempre da emozioni che un qualche fatto e cerco da lì di cucirci intorno una storia. Se avrai notato, anche qui è fondamentale nel romanzo il rapporto padre-figlio. Sto facendo terapia, me l'ha detto un psicologo che...
Costano le sedute di terapia, si risparmia a scrivere,
sì,
no?
Sì, me l'ha detto uno psicologo, un giorno mi ha detto, tu hai avuto qualche rapporto con tuo padre. Sai, io ho avuto un'infanzia abbastanza particolare, mio padre è partito in Germania, è sparito quando io avevo 5 anni. Poi a 12 anni è morta mia madre, insomma sono cresciuto nei collegi con questo padre che viveva, però...
Che esisteva ma non c'era.
Non c'era, esatto, però sapevo che si stava sacrificando per noi in modo anche... però allo stesso tempo un bambino di 5 anni non è che possa metabolizzare la sparizione del padre. E quindi ci ritorno sempre, adesso mi sono riproposto di eliminarlo per sempre, bastano due romanzi, e quindi qua è l'analisi di questo rapporto che non c'è, di questo rapporto che in qualche modo non c'è, non perché rispetto a tutte le altre, a tutti gli altri rapporti padre figlio c'è uno scontro eccetera, qui c'è proprio un'assenza, non potersi, pur sapendo che l'altro esiste, perché paradossalmente io dico sempre, ho accettato tranquillamente la morte di mia madre a 12 anni come un fatto, ma quella di mio padre evidentemente non l'ho mai metabolizzato. E quindi
e qui c'è anche questo, se così sì. possiamo dire. Ilario, facci sentire l'incipit del romanzo di Espiazioni collettive.
Nella stanza rischiarata dal lucore irrompe una bambina. Sbatte contro lo stipite della porta e rovescia una sedia. La sua è una fuga disperata. Nella corsa insensata inciampa e cade su un corpo abbandonato nel pavimento. Sul volto l'espressione di terrore di chi è senza scampo.
E questo era Ilario Carta con le sue Espiazioni collettive, editore Arcadia.
Thank you.
Con il secondo ospite e con il secondo libro facciamo un salto di quasi 50 anni, cioè ci spostiamo dagli anni 20 agli anni 70 e tra l'altro ci spostiamo anche geograficamente all'interno della Sardegna perché torniamo a Cagliari e il libro di cui stiamo parlando adesso è Stella, scritto da Massimo Dadea, benvenuto Massimo.
Grazie a voi.
Per le edizioni Palabanda. Allora, Stella è un racconto, come dicevo prima, tra l'altro Stella è il nome di una delle tre protagoniste del libro, perché insieme a lei ci sono anche Maria e Lucrezia, di una storia di donne. No, come sei arrivato? La tua famiglia da chi è composta? No? La tua provenienza, no? Com'è?
Sì, questo è uno degli aspetti forse contraddittori. Io sono il quinto figlio maschio di una famiglia di cinque figli. Quindi non ho avuto nella mia famiglia nessuna presenza femminile tranne quella di mia madre. Ecco. Vengo da una realtà in cui gli aspetti, diciamo, legati alle conquiste del femminismo forse sono un pochettino più lontane.
E quindi com'è che è arrivata questa storia tutta al femminile con queste tre protagoniste? Come sei riuscito a calarti in questo tipo di narrazione anche?
Ma è stato particolarmente difficile perché ho dovuto misurarmi con tre sfide in particolare. La prima sfida era quella dell'io narrante al femminile. Penso che sia particolarmente difficile introiettare sentimenti, emozioni, linguaggi che sono tutti al femminile da parte appunto di un maschietto. E soprattutto noi uomini abbiamo una difficoltà a far emergere quella che è la nostra componente anche femminile. Anzi, cerchiamo di mortificare questa componente femminile che è presente in noi, proprio perché siamo figli di quella cultura patriarcale che vede tutto questo come una debolezza.
Sì, molto spesso si diceva ai bambini non piangere come una femminuccia,
esatto.
No? Per fortuna adesso tutte queste cose le abbiamo superate.
Sì, stiamo cercando di superarle. Quindi la prima sfida è stata quella dell'io narrante al femminile. La seconda è stata quella dei pregiudizi. Questo libro ha dovuto superare molti pregiudizi. L'io narrante al femminile ha fatto storcere il naso a più di una persona perché pensava che un io narrante al femminile scritto da un uomo potesse essere in qualche modo una debolezza e forse anche pensavano che un uomo non sia capace appunto di medesimarsi all'interno di un io narrante al femminile.
Però poi questa qui è la vera sfida anche dello scrittore. Questa tra l'altro non è il tuo esordio letterario, perché qualche anno fa era uscito L'omeopata e poi c'erano usciti anche alcuni saggi, quindi comunque il tuo rapporto con la scrittura sicuramente si sta consolidando. Ma come dicevi tu prima, la parte femminile è in ciascuno di noi, quindi immagino che il tuo rapporto di introspezione per quanto riguarda la scrittura sia stato uno dei temi portanti.
Questo è stato l'aspetto, direi, più difficile, ma anche quello più entusiasmante ed ambizioso. Perché, ripeto, noi abbiamo una componente femminile e noi cerchiamo di farla tacere, cerchiamo appunto di mortificarla, ma se poi andiamo a scavare all'interno del nostro inconscio, probabilmente riusciamo a tirar fuori tutta una serie di elementi che la cultura patriarcale ci impedisce appunto di utilizzare, di far venire e di far emergere.
E questo è, diciamo così, l'esordio. Poi all'interno del libro, all'interno del romanzo, ci sono queste tre figure femminili, quindi arriviamo poi ai temi portanti della scrittura, dove c'entra molto il femminismo, il sociale, le prime lotte di rivendicazione, appunto, che in Sardegna hanno un eco dal nazionale, da quello che succedeva anche nel resto d'Europa, perché siamo intorno agli anni 70, quindi immaginiamo le proteste del 68, Parigi e via, la Francia e via discorrendo. Quindi qui c'è anche forse un tuo impegno politico, un tuo impegno civile che si ritrova all'interno delle pagine del libro.
Beh sì, una delle mie ambizioni è sempre stata quella di scrivere delle storie magari anche ambientate in periodi storici diversi, ma che potessero in qualche modo contenere degli aspetti legati al mio impegno civile, al mio impegno politico. Per quanto riguarda Stella, c'è tutto il tema del 68, ma il 68 è visto dalla parte della donna. Io penso che una delle conquiste, uno degli aspetti che tuttora sono presenti di quelle rivendicazioni sia proprio la rivoluzione femminista. Molte di quelle rivendicazioni proprio del 68 sono andate via via sumando. Quello che è rimasto, quello che è ancora attuale oggi, è la rivoluzione femminista.
Una rivoluzione che non si è ancora conclusa.
Assolutamente. Non si è ancora conclusa, anzi è uno degli elementi ancora vivi all'interno della società, ancora sono degli elementi, quelli della nuova cultura femminista, sono degli elementi che ancora rendono questa società ancora in qualche modo legata a delle contrapposizioni forti.
Esatto, invece le altre due storie, Maria e Lucrezia, presentacele un po'.
Ma dunque, io devo dire che durante le presentazioni mi chiedono sempre: ma qual è, in quale dei tre personaggi femminili tu?
Non te lo chiedo questo.
Io ho sempre una grande difficoltà, anche perché chiunque legga il libro ha difficoltà poi a dire se si immedesima di più in Stella, in Lucrezia oppure in Maria. Penso che ciascuno di chiunque legga il libro possa trovare degli elementi o possa riconoscersi di più in una delle tre figure. Stella è sicuramente la figura, direi, più importante, quella che si fa carico di una questione.
Anche di una responsabilità per alcuni aspetti, no?
Di una responsabilità, e soprattutto si fa carico di una questione che negli anni 70 era ancora in embrione, ma che oggi è diventata una questione terribile, che è quella della violenza dell'uomo sulla donna. Cioè, a metà degli anni 70 Stella affermava che la trincea più avanzata del femminismo doveva essere, sarebbe dovuta essere, la lotta contro la violenza dell'uomo nei confronti della donna. Maria e Lucrezia invece sono coloro che durante una notte in cui appunto si mettono a nudo, una notte catartica, mettono a nudo tutte le questioni, tutti gli aspetti legati a un amore, all'amore nei confronti di Stella, che è un amore diverso, un amore filiale, è un amore diverso da parte di Maria.
A proposito di violenza sulle donne, ho fatto una ricerca. Ho visto che soltanto nei primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, sì, siamo a 14 vittime di femminicidio. 12 a gennaio e 2 a febbraio. Tra l'altro, il mese scorso in Sardegna, una vicenda molto, molto triste in quel dissorso. Quindi il tema è assolutamente vivo, purtroppo.
Il tema è purtroppo vivo. Adesso, senza volermi far carico di tutta la violenza perpetrata dagli uomini nei secoli, nella storia, nei confronti delle donne, è comunque difficile non sentire un senso di colpa ancestrale, quindi la necessità anche da parte di noi uomini di mettere in atto degli atti riparativi nei confronti delle donne. Oggi la questione della violenza nei confronti della donna, il femminicidio, è una questione di drammatica attualità. C'è un atto di violenza ogni 15 minuti nei confronti di una donna. Il numero dei femminicidi ha una crescita esponenziale nell'arco degli ultimi due anni. Quindi io penso che sia necessario da parte di tutti, da parte della società, da parte di noi uomini, da parte di noi uomini, cercare di modificare quello che è l'aspetto su cui si basa la violenza dell'uomo nei confronti della donna, che è un aspetto culturale, è il frutto di quella cultura patriarcale di cui tutti noi siamo impregnati.
Questo sicuramente, e forse magari se ciascun uomo riuscisse a dialogare di più, a riscoprire di più con la sua parte femminile che si porta dentro, probabilmente, non dico che ci potrà essere una soluzione a questo male, ma forse qualche cosa in più la si potrebbe fare.
Assolutamente sì, se noi dialogassimo di più con la nostra componente femminile, probabilmente potremmo sconfiggere proprio quegli aspetti deteriori della cultura patriarcale che stanno a base e a fondamento della violenza dell'uomo nei confronti della donna.
Massimo, un accenno, facci scoprire le prime righe di Stella.
Le prime righe sono sempre fondamentali in un libro.
È l'incipit, non a caso siamo all'incipit.
Allora, vediamo, io non sono un fine dicitore, ma ci provo. Mai avrebbe pensato di dover adempiere a quella terribile incombenza. L'ispettrice della polizia l'aspettava all'ingresso dell'ospedale San Michele. Una giovane donna, alta, magra, fiera, nella divisa blu, un po' abbondante per il suo fisico asciutto.
E questo è Massimo Dadea con il suo Stella, Palabanda Edizioni.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.